Gavroche. Storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio agli ascoltatori, oggi è martedì, come ogni martedì alle 16 eccoci qui con Gavroche, con Giorgio Cremaschi dall'altra parte del telefono. Giorgio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, grazie, e buon pomeriggio a tutti. Allora, come stiamo?
Bene, accaldati ma bene.
Noi eravamo accaldatissimi sabato scorso a Trieste, dove c'erano 50 gradi, ma ciononostante abbiamo fatto una grandissima manifestazione a sostegno di Sasha, quel compagno della Varsila che l'azienda vuole trasferire da Trieste a Taranto, piccolo trasferimento, vuole deportare da Trieste a Taranto perché dalla Fiume è passata all'USB e perché dà fastidio all'azienda, perché è un sindacalista scomodo. Con noi, insieme a tantissimi lavoratori nativi e migranti, c'erano anche tanti migranti, c'era anche Augustin Breda, che invece è un compagno della FIOM, che è stato licenziato dalla Zanussi di Electrolux, Zanussi di Susegana, a Treviso, lì vicino, insomma, e che ha anche lui subito un licenziamento politico vergognoso perché si oppone al taglio dei tempi, dei ritmi, al peggioramento delle condizioni di lavoro. Sabato abbiamo fatto una bella manifestazione di massa, di tanta gente, sullo slogan chi tocca uno tocca tutti, e io vorrei partire da qui perché la verità è che, appunto, noi diciamo giustamente chi tocca uno tocca tutti e quindi difendiamo chi viene colpito, ma la verità è che loro toccano uno perché proprio vogliono toccare tutti e stanno toccando tutti. Tutte queste misure repressive che stanno avvenendo nei luoghi di lavoro o fuori dai luoghi di lavoro, con i decreti Minniti, con gli interventi più vari, con la magistratura che colpisce le lotte, cioè tutte queste forme di repressione del dissenso sociale, io credo che hanno un'origine di fondo, cioè sul fatto che vogliono colpire uno per colpire tutti. Perché vogliono colpire tutti? Perché quello che stanno facendo, di fronte al fatto che in realtà, al di là delle chiacchiere, una vera ripresa economica che risolva tutti i loro e anche in parte i nostri problemi non c'è, stanno cercando di aumentare guadagni, profitti e condizioni di privilegio per chi ha ancora il privilegio, semplicemente peggiorando le condizioni di tutti gli altri. Questa mattina è uscito il dato dell'Istat sull'occupazione, c'è un dato inquietante, terribile. Nei primi mesi dell'anno ci sono già 7.000 infortuni gravi in più denunciati, oltre che decine di morti in più sul lavoro rispetto all'anno precedente. Questo vuol dire, per capirci, che siccome sappiamo tutti che gli infortuni denunciati sono una piccola parte rispetto a quelli che effettivamente si realizzano, perché poi col ricatto del posto di lavoro, col lavoro nero eccetera, tanti infortuni non vengono neanche denunciati, nella migliore delle ipotesi si dice il lavoratore viene costretto, succede, a mettersi in malattia, dice io sono cascato, poi invece in realtà si è infortunato in fabbrica. Ecco, per i medi infortuni questo purtroppo si può fare, per i infortuni gravissimi dove ci deve essere l'ambulanza, altre cose, questo non è possibile. Ecco, questi infortuni gravissimi sono oltre 7.000 e questo ci dice cosa avviene, c'è un aumento degli infortuni largamente superiore al piccolissimo aumento dell'occupazione peraltro precaria. Quindi vuol dire, per capirci, che sempre più persone ricattate dallo sfruttamento, dal precariato, dalla minaccia di perdere il posto di lavoro, dal Job Act e da tutto quello che vuol dire, sempre più persone sotto ricatto nei posti di lavoro si ammalano, si feriscono, si colpiscono, si fanno del male solo per la paura di essere cacciati fuori e di non avere più quel posto di lavoro che è quello che li sta lentamente uccidendo. Ecco, questa è la condizione grave in cui siamo ed è una condizione che si sta estendendo a tutta la società. Io non lo so, io non ho parole a volte per descrivere quello che sta avvenendo e mi sembra francamente che le parole siano davvero troppo poche, anzi sono troppo poche, perché siamo di fronte a una tale sfacciata arroganza del potere che io francamente dico: ma non è possibile, cioè come si fa a descriverle e a non prendere un bastone e a non scendere in piazza con un bastone? Cioè io capisco, poi uno dice no, non si può fare, però io capisco che siamo di fronte a questa realtà. Pensiamo a quello che sta succedendo con le banche in questi giorni, Grazia. Hai presente quello che sta succedendo con le banche? Hai fatto un po' di conti?
E certo, anche questo acquisto da un euro per naturalmente solo la parte che funziona.
Io ho scritto un Twitter in cui ho detto che io offrivo 2 euro.
Ah, allora sei in concorrenza.
No, io offrivo il doppio. Io offrivo il doppio, però purtroppo non sono stato preso, eppure avrei potuto dare il doppio di quello che dava anche Intesa. Ecco, quello che voglio dire io è questo, che questa operazione, che è un'operazione anch'essa fondata sul ricatto, se ci pensiamo bene, quello stesso che colpisce i lavoratori, il ricatto è la condizione fondamentale con cui agisce il potere. Perché? Perché è evidente che se quelle due banche del Veneto saltano per aria, ci sono il Veneto, probabilmente tutto salta per aria, salta per aria correntisti, ma saltano per aria piccole aziende, saltano per aria piccoli imprenditori, economie, lavoratori. Cioè è chiaro che quelle due banche lì sono banche che erano dei gangli dell'economia del Veneto. Ecco, quindi da un lato salvarle è difficile dire come fai a non salvarle, se non che poi, e qui andiamo subito al sistema che ci governa, si salvano, ma non si può salvarle onestamente, correttamente, cioè come dovrebbe essere, cioè un'azienda privata è fallita, lo Stato ci deve mettere i suoi soldi, almeno si prende l'azienda, voglio dire, visto che devo pagare mi prendo il pegno all'azienda. No, nazionalizzare è l'unica cosa che non si può mai fare in questa crisi, perché l'Unione Europea non vuole, perché la finanza non vuole, perché solo parlare di nazionalizzazione come si fa? È nazionalismo nel tempo della globalizzazione, no, noi dobbiamo essere global, certo. Una volta eravamo no global, adesso dobbiamo essere global, cioè dobbiamo accettare che i soldi vadano dove cavolo gli pare e come le cavallette mangino un po' dove vogliono e poi dopo se ne vadano, e noi dobbiamo cercare di trattenerli qui, non possiamo essere nazionalisti, mettere delle reti per fermare le cavallette o accendere un po' di fumo, ecco. Quindi quindi che cosa hanno fatto questi signori, il governo e tutti gli altri? Hanno fatto un'operazione classica che una volta si sarebbe detta di socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti. Loro si fanno la bad company, perché questa è una parola che è diventata di moda, no? La bad company, voglio dire che non hanno inventata con le banche, la bad company è stata fatta con l'Alitalia e prima ancora, credo che nella fase attuale è stato lui, quasi tutte le porcherie vengono da lì, è stato Marchionne il primo a reinventare l'utilizzo della bad company, lo fece con Pomigliano nel 2011, dove fece la bad company di Pomigliano, dove c'erano i cassi integrati, e la new company invece, la Newco come si chiamava, dove c'erano quelli che lui riteneva adatti a poter vivere nelle condizioni di super sfruttamento in cui si rilanciava lo stabilimento di Pomigliano. Ecco, naturalmente uno mi dice però lui faceva con i soldi suoi, col fischio che faceva con i soldi suoi, perché la Bay Company era semplicemente una società che aveva come ragione sociale la cassa integrazione, erano migliaia e migliaia di lavoratori lavoratori che erano dipendenti della Bad Company in cassa integrazione. E tu sai, grazie, come credo sappiamo noi tutti, chi paga la cassa integrazione? Non la paga certo Marchionne, la paghiamo noi con i nostri soldi. Quindi era un'azienda finanziata con i soldi pubblici che teneva gli esuberi, e mentre lui con i suoi faceva i profitti con ciò che recuperava. Ecco, questo concetto: da un lato si mette tutto quello che fa perdere o che non si vuole utilizzare dentro la Bad Company, e dall'altro si mette tutto ciò che fa profitto nella New Company. Questo concetto utilizzato, ripeto, da Marchionne, questo modello operativo utilizzato da Marchionne nel 2011 si è diffuso, è stato fatto per l'Italia, è stato fatto per altre aziende, viene adesso proposto per la Svezia dell'Ilva, dove lo Stato si terrà i debiti e tutte le porcherie e l'inquinamento, le denunce, e anche naturalmente i lavoratori da licenziare nella nella Bad Company, mentre le nuove multinazionali che rileveranno il meglio dell'Ilva si faranno la New Co, la nuova compagnia. Ecco, la stessa cosa sta avvenendo per le banche, per le banche venete, al prezzo di un euro Banca Intesa prende ciò che resta di quelle banche, si fa dare anche 5 miliardi di euro per far funzionare le banche, perché c'è il rischio ovviamente che ci perda qualche soldo, questo non può essere. Quindi le banche ripartono sotto Banca Intesa con un forte finanziamento pubblico di 5 miliardi di euro, lo Stato si chiede i lavoratori da licenziare, nella Bad Company, i debiti, loro dicono li riscuoteremo i debiti, ma se la banca è fallita perché non poteva riscuotere i crediti che aveva in giro e perché aveva troppi debiti, perché lo Stato dovrebbe riuscirci? Ecco, quindi questa è una balla una delle tante. Sostanzialmente lo Stato ci mette 5 miliardi subito, regala queste banche a Banca Intesa, che è una grande banca privata, e poi regala, mette nel conto altri 12 miliardi di euro nel caso in cui la banca abbia qualche difficoltà. Quindi la dotazione per il regalo a Banca Intesa delle due banche venete è di circa 17 miliardi, tra 5 miliardi spesi e 12 miliardi a garanzia. 17 miliardi sono un punto del nostro PIL, sono diviso tra, in Italia ci sono 38 milioni e 500 mila contribuenti, anche tu grazie sei tra questi, quindi io ho fatto una piccola divisione, vuol dire che ogni contribuente italiano paga 440 euro, quindi anche tu paghi 400, anche io, ognuno che paga 440 euro mediamente per salvare le banche venete. Allora io questi 440 euro, che peraltro non ho e che mi vengono portati via e che mi verranno portati via, perché noi sappiamo che questi, come non li abbiamo questi 440 euro, come facciamo a pagarli? Li pagheremo tagliando ancora i servizi, tagliando la sanità, tagliando le pensioni, tagliando la scuola, tagliando i trasporti pubblici, tagliando tutto, e sulla base di questa operazione, con questi nostri soldi, qui li troveranno, salveranno le due banche venete. L'Europa, l'Unione Europea, che di solito quando c'è un intervento pubblico dice no, se lo Stato italiano, ma non c'è pericolo, avesse deciso di nazionalizzare l'Ilva, l'Italia, l'Unione Europea sarebbe piovuta qua dicendo non si può fare, vergogna, aiuti di Stato, state distruggendo il mercato. Invece questa cosa qui, per cui lo Stato ci mette i soldi e i privati li intascano, questa soluzione qui l'Unione Europea l'ha approvata subito, guardate bene, l'ha approvata subito dicendo che non è in contraddizione con i principi del libero mercato. Io penso anch'io che non sia in contraddizione con i loro principi del libero mercato, perché sono principi di saccheggio come tutto il libero mercato, e poi il libero mercato non esiste, il libero mercato è solo il saccheggio del pubblico oggi, e questo lo conferma completamente. Ecco, però quello che a me colpisce è che questa operazione viene presentata come un inevitabile stato di necessità. E che volevate? Che il Veneto esplodesse? No, bisognava salvare la situazione, ma la domanda e questo è un po' il metodo con cui ci portano sempre a queste situazioni. C'è del metodo in questa follia, diceva Shakespeare, perché loro portano le situazioni sull'oro del crollo e poi a quel punto ci dicono la nostra ricetta è l'unica possibile, non ci sono alternative. Questa frase non ci sono alternative la sentiamo da più di 30 anni, da quando la pronunciò per prima la signora Thatcher, che decise di smantellare tutto ciò che c'era di pubblico in Gran Bretagna. Ecco, da allora tutte le volte che qualche politico e qualche banchiere, qualche finanziere fa una scelta liberista o qualche multinazionale, se non ci sono alternative, quale sarebbe l'alternativa? E l'alternativa c'è. Sarebbe il ritorno del pubblico, sarebbe che i soldi pubblici servono a salvaguardare proprietà pubbliche, se devo salvare le banche le voglio nazionalizzare, voglio questo bene, non le regalo questo bene ad altri. L'alternativa sarebbe un'economia sottratta alla criminalità finanziaria, alla speculazione, ma questa alternativa viene considerata ideologica, mentre loro che si mangiano tutto nel nome del libero mercato sono considerati pragmatici. Ecco, tra l'altro questi pragmatici in queste ore stanno facendo un altro danno disastroso, perché in queste ore, mentre si salvano le banche con i nostri soldi, il Senato sta approvando il trattato internazionale CETA, che è un altro pezzo di questo meccanismo, così come questo vergognoso salvataggio pubblico a favore dei privati e delle banche, frutto di un trattato dell'unione bancaria, uno dei tanti trattati europei che ci stanno distruggendo, così adesso a questi trattati ne vogliono aggiungere anche uno che valichi l'Atlantico, il CETA, che è un trattato di libero scambio con il Canada, che sostanzialmente è come il TTP, quello che è stato fermato nei confronti degli Stati Uniti. Ecco, un trattato che sostanzialmente dice una sola cosa: i padroni, le multinazionali, la finanza, le banche possono fare quel cavolo che gli pare e gli stati non possono fare più niente se non obbedire a loro. Questo è il succo di questo trattato. Ci sono forze che si oppongono, ma il grande centro che governa le banche, che governa il paese, per capirci il partito unico che va dal PD a Forza Italia, settori anche della Lega, perché nel Veneto ci sono anche loro, a settori della sinistra che si scopre di sinistra quando deve fare i convegni, ma poi approva l'unione bancaria e tutto il resto, come dicono i due cantanti Fedez e J-Ax, i comunisti con Rolex. Ecco, quelli lì sono tutti a favore di questa roba, questa porcheria infame che distruggerà ulteriormente la nostra agricoltura, la nostra industria e soprattutto i diritti del lavoro, perché una multinazionale che avesse voglia di applicare quel suo contratto, non so, bulgaro o canadese, no, perché è troppo alto, magari messicano, qui potrebbe farlo perché se ha sede in Canada, perché nel caso in cui l'intervento dello Stato glielo impedisse potrebbe ricorrere a un arbitrato internazionale. Ecco, arrivo al punto e mi ricollego all'inizio. Sabato siamo stati in manifestazione a Trieste dicendo chi tocca uno tocca tutti. Dobbiamo avere la consapevolezza che questo potere vuole proprio colpire tutti, perché se non colpisce tutti non riesce a sopravvivere.
E allora, visto che tanti muri si stanno alzando contro i lavoratori, the wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. E questi erano i Pink Floyd, naturalmente, Giorgio.
Sì, bisogna rompere i muri, i muri li stanno costruendo, sono i muri della ricchezza, del capitale, ma anche di una classe politica sostanzialmente venduta loro. Per questo, tra l'altro, noi il 1° luglio facciamo, fammi fare un piccolo spot, certo. Grazie. Facciamo il 1° luglio l'assemblea al centro a Roma, al centro sociale Intifada, a Casal Bruciato, facciamo l'assemblea costituente di Eurostop. Vogliamo mettere insieme le forze di coloro che vogliono provare a romperli sti muri, e per romperli i muri intanto bisogna conoscerli, riconoscerli, vedere fin dove arrivano. È uno dei muri, i muri fondamentali che oggi ci bloccano e bloccano i lavoratori, ne ho parlato alcuni prima, sono i tre muri con cui sono le tre file di muri con cui vengono circondati i nostri diritti e anche le nostre libertà. Uno è la moneta unica, l'euro, che è sempre usata come strumento per imporre ad esempio la soluzione bancaria e tutto il resto. L'altra è l'Unione Europea, che non è nient'altro che un sistema di potere liberista che ci vuole imporre le sue regole. È bene ricordare che quest'anno, tra l'altro, scatterà anche il fiscal compact, e quindi noi dovremo cominciare a tagliare ancora per finanziare ancora le banche attraverso il debito pubblico. Qui dovremo discutere a lungo di che cos'è il debito nel nostro paese. C'è poco tempo, io voglio solo dire che gran parte del nostro debito è dovuto alla tassa, anzi all'usura bancaria che paghiamo da più di 20 anni sul nostro debito, solo quello, perché noi abbiamo in tutti gli anni abbiamo un bilancio pubblico inattivo, cioè nel senso che lo Stato prende dai cittadini più soldi di quelli che dà di quelli che poi restituisce in servizi e in attività pubbliche, però questi soldi in più servono per pagare le banche e la finanza. Quindi Unione Europea ed Euro sono strangolati sono un sistema di strangolamento finanziario che colpisce tutti noi, e per tenerlo assieme hanno bisogno, come sempre è avvenuto nella storia umana, anche non solo, come si dice, dei dollari ma anche, o degli euro, ma anche dei cannoni. E quindi c'è la NATO, le spese militari, la crescita delle spese militari, la crescita degli interventi militari, i rischi ulteriori di coinvolgimento anche del nostro paese in guerra, in azioni di guerra, nella spirale guerra-terrorismo. Ecco, se non si capisce che euro, Unione Europea e NATO sono tre facce, sono tre livelli, tre componenti, tre pilastri dello stesso muro che ci impedisce di difendere o di accrescere i nostri diritti e le nostre libertà, se non si capisce questo si è condannati tutte le volte ad essere sconfitti. Ecco, noi con Eurostop vorremmo cominciare a dire ai tanti che lottano sui loro diritti, sulle loro condizioni sociali, sulle loro libertà: guardate che bisogna riconoscere chi è il tuo nemico, perché se non conosci chi è il nemico, alla fine rischi nemmeno di saper davvero contro chi combattere. Ecco, noi in queste nostre storie individuiamo nemici grandi e piccoli, a volte lo sfruttamento che avviene in un'azienda, a volte la violenza che avviene in un territorio, a volte il soprusso che avviene sull'ambiente, la devastazione ambientale, ma sopra di loro c'è un nemico, e questo nemico è un sistema di potere. Noi l'abbiamo individuato in questo momento, è il sistema di potere che lega assieme l'euro, l'Unione Europea, la NATO. Naturalmente ce ne sono anche altri, ci sono il sistema potere finanziario, c'è il sistema di potere globale, ci sono tanti altri sistemi, però questo è uno dei fondamentali. E visto che noi viviamo qui in Italia, in Europa, il nostro compito è intanto scardinare il nostro muro, togliere i mattoni al nostro muro, togliere, come dicono togliere la pietra. Dove si comincia a togliere la pietra? Cominciamo a togliere la pietra dove sono più evidenti, dove è più evidente il segno del potere che oggi ci opprime.
Quindi l'appuntamento sabato mattina, 1° luglio, l'assemblea costituente di Eurostop al centro sociale Intifada a Roma in via di Casal Bruciato. Giorgio, noi ci sentiamo martedì prossimo, buona serata.
Buona serata anche a te e a tutti voi, ci rivediamo, ci risentiamo presto.